Il radiogiornale.
Buongiorno da Vera Pellandini. La Chaux-de-Fonds sarà la prima capitale della cultura svizzera, la città dell'UNESCO e patria di Corbusier e Chevrolet, ha ancora molto da offrire, oltre 300 eventi l'animeranno nel 2027. Cifre record per l'AVS, sono ormai più di 2 milioni e mezzo a beneficiarne, sotto pressione il finanziamento ma anche gli affiliati, sempre più spesso si trasferiscono all'estero. In Texas vince l'outsider Paxton, l'appoggio di Trump ancora una volta determinante nelle primarie repubblicane. Il presidente mantiene il controllo sul partito a 5 mesi dalle midterm. E per lo sport, mondiali di hockey, ancora una vittoria per la Svizzera che ha battuto anche la Finlandia 4-2, chiudendo in testa la fase a gironi. Giovedì i quarti contro la Svezia. La Chaux-de-Fonds ha svelato i momenti salienti del suo progetto Capitale Culturale 2027, che inizierà con una cerimonia il 2 gennaio prossimo. Si prevedono 300 eventi su tutto l'arco dell'anno e 1 milione di visitatori. La città neocastellana è la prima in Svizzera ad aderire a questa iniziativa, già consolidata a livello europeo. Un evento che anche in Ticino si osserverà con interesse. Nel cantone ci sono infatti ben 2 città candidate per essere la capitale culturale nel 2030. Sentiamo i dettagli con Laura Dick.
Un momento storico, così hanno esordito gli organizzatori. Il progetto è rimasto solo un sogno per molti anni. Ora finalmente lo si può dire.
Ici, une capitale se construit.
Qui una capitale è in costruzione. Lo dice con entusiasmo Theo Hugonelli, sindaco di La Chaux-de-Fonds, che saluta il riconoscimento della viva città culturale della sua città.
Ne sera plus seulement la métropole orologère.
In futuro, conclude, sarà ricordata non più solo come metropoli dell'orologeria, ma anche come metropoli della cultura. Almeno 300 eventi festeggeranno la prima capitale culturale svizzera e l'invito è parteciparvi perché, come ricorda Miriam Neuhaus, segretaria dell'associazione che ha dato origine a tutto, la cultura non è solo decorazione, è incontro, dialogo, scambio. Tra le varie collaborazioni spicca anche quella con il Film Festival Locarno. Nel mese di luglio un grande schermo animerà la piazza del mercato su ispirazione della piazza grande ticinese. Ci si attende 1 milione di spettatori, un raddoppio del pubblico culturale che normalmente affluisce in città. Il budget è di oltre 18 milioni di franchi, diviso tra pubblico e privato, a cui si aggiungeranno fino a 20 milioni di franchi finanziati dalla città. Questo primo appuntamento farà da apripista per la Capitale Culturale 2030, che verrà annunciata settimana prossima. In finale, oltre a Thun e Aarau, ci sono le 2 città ticinesi, Bellinzona e Lugano, quest'ultima in collaborazione con Mendrisio e Locarno.
Il numero di beneficiari di rendite AVS continua ad aumentare in Svizzera. Nel 2025 sono state versate per la prima volta oltre 2 milioni e mezzo di rendite di vecchiaia, in crescita rispetto all'anno precedente. E circa un terzo viene erogato all'estero. I conti restano in attivo anche quest'anno, ma il sistema rimane molto sotto pressione. Da Berna, Anna Valenti.
È la fotografia di un paese in transizione demografica alle prese con una popolazione che invecchia sempre di più e i dati AVS lo riflettono chiaramente. A fine 2025 l'assicurazione vecchiaia e superstiti ha erogato circa 2,6 milioni di pensioni, mai così tante, oltre 40.000 in più rispetto all'anno precedente, complice l'allungamento della speranza di vita. Dal 2001 il numero dei pensionati in Svizzera è più che raddoppiato. Tra i dati più interessanti, circa un terzo delle rendite viene versato all'estero. Ex lavoratori stranieri rientrati nel loro paese d'origine, ma anche svizzeri che scelgono di trascorrere il loro buon ritiro fuori dei confini elvetici. La maggior parte di queste rendite va nei paesi confinanti, con quote rilevanti verso Spagna e Portogallo. Spesso si tratta di una scelta quasi obbligata per mantenere una buona qualità di vita. Cresce infatti il numero dei pensionati in difficoltà finanziaria. Oltre 230.000, circa 1 su 8, dipendono da prestazioni complementari per coprire il fabbisogno vitale. Nonostante ciò, i conti dell'AVS restano per il 5° anno consecutivo in nero. Nel 2025 le entrate hanno superato le uscite di 1,8 miliardi di franchi, mentre il capitale complessivo supera i 60 miliardi. Un sistema ancora solido dunque, ma sempre più sotto pressione, viste le incognite sul lungo periodo. A pesare sarà l'introduzione della 13ª VS, prevista da quest'anno e destinata a costare circa 4 miliardi di franchi all'anno. Resta aperto il nodo centrale, come finanziarla, tema destinato a dominare il dibattito politico durante la sessione di giugno. Il confronto si preannuncia assai acceso.
L'intelligenza artificiale è entrata nelle nostre vite, è entrata negli uffici, viene usata per scrivere email, rapporti, analisi. Non sempre, però, con benefici evidenti. Gli errori inevitabili dell'AI vanno verificati e corretti da qualcuno. Succede così anche nei tribunali, sempre più confrontati con cause senza speranza e argomenti campati in aria. Gianluca Olgiati.
Casi in aumento, dossier più corposi, sono i tribunali cantonali di Basilea Città ad attirare l'attenzione sul fenomeno, presentando il rapporto 2025. Già da qualche anno i grandi studi legali ricorrono all'intelligenza artificiale, sottolinea il presidente del Tribunale Civile di Basilea, ora lo fanno anche le persone comuni. Questioni che prima venivano formulate su una pagina A4 con argomentazioni semplici, ora si presentano come cause articolate di diverse pagine, ha detto Patrick Müller ai microfoni SRF. Una serie di argomentazioni e appigli giuridici anche per quisquiglie. Per i tribunali significa lavoro in più. Il problema, dice Müller, è che dobbiamo rispondere a ogni punto sollevato con decisioni che diventano più lunghe. Anche davanti alla giustizia vale la solita regola. L'intelligenza artificiale va usata nel modo giusto, sottolinea il presidente del Tribunale d'Appello, Stefan Wulschläger. Non basta dire scrivimi un ricorso su questo tema, perché l'intelligenza artificiale lo fa, indipendentemente dal fatto che si abbia ragione oppure no. E nel caso di un no, al ricorrente rimangono solo le spese da pagare. La legge non vieta l'impiego dell'intelligenza artificiale davanti ai tribunali. Affidarsi solo a lei rischia però di costare caro.
In Ticino adesso la Commissione Giustizia e Diritti del Gran Consiglio ha firmato i rapporti parlamentari che porteranno il Parlamento cantonale in giugno a nominare una lunga lista di magistrati. E questo mentre si attende dal governo entro fine anno la presentazione del nuovo sistema di nomina. Il servizio è di Gian Robbiani.
La lista di incarichi da attribuire nella giustizia ticinese è davvero lunghissima. 2 giudici del Tribunale d'Appello, 1 giudice dei provvedimenti coercitivi, 2 procuratori pubblici, 4 sostituti procuratori pubblici, 1 pretore della pretura penale e 1 procuratore pubblico straordinario. Le candidature per questi posti vengono vagliate dalla Commissione Giustizia e Diritti. Sentiamo la nuova presidente, la PLR, Cristina Maderni.
La Commissione aveva deciso di arrivare con delle proposte in maniera compatta e direi che c'è la soddisfazione di esserci riuscita a larga maggioranza.
Queste sono nomine ancora spartite politicamente in base al cosiddetto manuale Cencelli. Questa, Cristina Maderni, potrebbe essere l'ultima tornata di nomine con il vecchio sistema?
Come Commissione abbiamo fatto una mappatura di quello che sono le procedure di nomine nei vari cantoni, abbiamo fatto delle riflessioni nostre interne. Sappiamo che ci saranno presto altre nomine, non le so dire se sarà già avallato dal Gran Consiglio una nuova procedura.
E con che spirito e clima sta affrontando la Commissione questa sfilza di nomina, sapendo che in parallelo si stanno anche svolgendo i lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta su un caso che riguarda una nomina in pretura contestata? È stato lo stesso consigliere di Stato Norman Gobbi a parlare di Combin. Stiamo parlando del caso Ospita.
La Commissione parlamentare d'inchiesta fa il suo lavoro in maniera indipendente. Cerchiamo di andare avanti lavorando con serietà e professionalità. Siamo arrivati a trovare una serie di nominativi sulla quale c'è la convergenza della maggioranza di tutti i commissari.
È di origine dolosa l'incendio divampato settimana scorsa in un'autorimessa a Viganello. Secondo informazioni del Corriere del Ticino, confermate dalla magistratura, sarebbe stata una donna ad appiccare il fuoco nel parcheggio che collega 3 palazzine in via al fiume la notte del 19 maggio. L'autrice attualmente indagata, è stato disposto il suo trasferimento in una struttura medica perché non carcerabile. L'inchiesta è ancora in corso. E adesso andiamo negli Stati Uniti. Il ballottaggio per le primarie repubblicane in Texas ha confermato il controllo di Donald Trump sul suo partito a meno di 5 mesi dalle elezioni di midterm, quando in gioco ci sarà la nuova maggioranza al Congresso. Il senatore John Cornyn, in carica dal 2002, è infatti stato sconfitto dal suo sfidante, il procuratore generale del Texas Ken Paxton, che aveva ricevuto solo qualche giorno fa l'appoggio di Trump. Ci dice di più il nostro corrispondente Andrea Vosti.
Tonight we just made history.
Ancora una volta l'endorsement di Donald Trump, arrivato a pochi giorni soltanto dal ballottaggio, si rivela determinante. Il procuratore generale del Texas, Ken Paxton, pur indebolito negli ultimi anni da una serie di scandali, dalle accuse di adulterio da parte della prima moglie a quelle di abuso di ufficio, travolge senza appello il senatore John Cornyn nel ballottaggio del Partito Repubblicano.
President Trump is the leader of our party and his endorsement is the most powerful force in politics.
In carica dal 2002, John Cornyn aveva il sostegno dei suoi colleghi senatori e del leader repubblicano al Senato, John Thune, che per mesi ha inutilmente provato a far desistere Trump dall'appoggiare il controverso Ken Paxton, giudicato un candidato debole in vista delle midterm di novembre.
None of us control what the president does. He made his decision about that. That doesn't change the way I feel.
Nessuno può controllare quello che fa il presidente. Io di certo non cambio posizione, aveva detto Thune dopo l'endorsement annunciato da Trump. John Cornyn è soltanto l'ultimo membro della Camera o del Senato a non venire rieletto per l'intervento diretto del presidente statunitense, che così facendo punisce quei repubblicani considerati non abbastanza leali alla linea della Casa Bianca. In novembre Ken Paxton sfiderà così il candidato democratico per il Senato, James Tallarico, che ieri sera non ha perso tempo per accusare di corruzione il suo futuro avversario.
The most corrupt politician in America just became the Republican nominee for the United States Senate.
Il risultato di stanotte è comunque una chiara vittoria per Donald Trump, che pur politicamente indebolito da una serie di problemi, dall'Iran al costo della benzina, continua a godere dell'appoggio incondizionato della sua base elettorale.
Sul conflitto in Medio Oriente, Israele ha intensificato le operazioni nel sud del Libano e condotto bombardamenti che nella giornata di ieri hanno provocato una trentina di morti. Un'escalation, quella condotta dallo Stato ebraico, che arriva in una fase delicata delle trattative di pace tra Stati Uniti e Iran, dopo gli attacchi americani dell'altro ieri e la risposta verbale delle autorità di Teheran. Queste ultime, intanto, dopo un blocco di 3 mesi, hanno parzialmente riattivato internet sul territorio iraniano. E nel Regno Unito sta facendo sempre più discutere il caso di 3 adolescenti condannati per stupri aggravati ai danni di 2 ragazzine minorenni che rimarranno però in libertà. Dalla polemica sul caso si è poi acceso un dibattito sulla necessità di riformare la giustizia minorile, introducendo pene più severe anche per i minorenni nei casi di stupro. Sentiamo i dettagli con Camilla Camponovo.
All'epoca dei fatti avvenuti tra il 2024 e il 2025, i 3 adolescenti condannati per stupri aggravati avevano tra i 13 e i 14 anni. Giovani che avevano filmato l'aggressione nei confronti di 2 coetanee con i telefonini, diffondendo poi i video online. Riconosciuti colpevoli di violenze sessuali, i giovani non sconteranno una pena detentiva. Il giudice ha infatti deciso di evitare il carcere, spiegando la necessità, e lo citiamo, di evitare di criminalizzare inutilmente i ragazzi, tenendo conto della loro giovane età, delle difficoltà cognitive, psicologiche, del basso quoziente intellettivo e della pressione del gruppo. Una violenza di gruppo che ha scioccato l'opinione pubblica britannica e non solo, provocando una reazione fortissima. Per molti nel Regno Unito la sentenza rischia di mettere in secondo piano la gravità dei reati e il trauma delle vittime. Da qui nasce la richiesta di una riforma della legge sui reati sessuali commessi da minori. Diversi commentatori e associazioni sostengono l'introduzione di pene minime obbligatorie anche per le persone sotto i 18 anni nei casi più gravi come stupri aggravati o violenze di gruppo. Dall'altra parte, gli esperti di giustizia minorile ricordano che il diritto britannico, come gran parte dei sistemi europei, si basa sul principio che i minori abbiano un livello di maturità e capacità di comprensione diverso rispetto a quello degli adulti. Il timore è che un eventuale irrigidimento normativo possa trasformare il carcere in un fattore di recidiva senza affrontare le cause profonde del problema. Un caso che ora mette sotto pressione il sistema giudiziario britannico, chiamato a dare una risposta che convinca un'opinione pubblica sempre più divisa.
E il radiogiornale si ferma qui. Io vi lascio allo sport. Grazie per l'attenzione e a più tardi.